Buongiorno, ben trovati. Allora, per cominciare stamattina vi voglio far vedere una immagine. C'ho un collaboratore fantastico. Brava, vai, vai. Ok. Un po' meno, che tanto se no è troppo sgranata. Ditemi cosa vedete. Una capanna. Altre ipotesi? Non ho capito. Ho capito, non ho capito. Ok, in linea di principio ci siete? Siete d'accordo? Ok, collaboratore togli, che qui sono troppo avanti, i miei uditori sono già arrivati alla conclusione. Bene, mi fa piacere. Tenete a mente la risposta che avete dato adesso, non fantasticate con la mente. Allora, tempo fa stavo guardando una trasmissione televisiva e quello che mi faceva e che ha stimolato la mia riflessione è il fatto che questa trasmissione, come sottotitolo, ha messo un versetto. Prurito mio era: andiamo a leggere cosa dice questo versetto. Per cui vi porto in Giovanni, al capitolo 8, il versetto 7. Giovanni, capitolo 8, il versetto 7. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro lei. Cosa ti fa pensare questo versetto? A me mi ha fatto pensare parecchio. Parecchie teste fanno così. È un versetto che ti ispira? Abbastanza. È un versetto che useresti come sottotitolo per la tua vita? Chi lo sa. Però quello che ritengo e ritenevo nel momento in cui l'ho letto più buono per me era allontanarmi un po' da questo versetto, no? Perché preso solo un versetto c'era qualcosa che lì per lì il mio spirito diceva che non era proprio completo, come se mancasse qualcosa. Per cui ho deciso di allontanare il mio punto di vista. Per cui leggiamo dal versetto 1 del capitolo 8 fino al versetto 11. Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci comanda di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito a terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro, quello che leggevamo prima: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Bene, cioè, adesso si ragiona un attimino, no? Dicevo io, vedi che forse non leggendo solo il versetto specifico, ma allargando un attimino il punto di vista, mi comincio a rendere conto che in realtà forse tre sono quelli che vedo come personaggi principali. Il primo ovviamente è Gesù, il secondo sono la coppia famosa, scribi e farisei, e il terzo è la donna adultera. Eh già, però facciamo, e ho fatto ancora un passo indietro, e mi sono domandato: ma cosa stava succedendo prima di questo? Per Gesù, se cominciate dall'inizio del Vangelo di Giovanni, stava succedendo che lui è stato riconosciuto da Giovanni come l'agnello di Dio. È successo il primo miracolo, no? L'inizio del ministero di Gesù, le nozze di Cana, l'acqua in buon vino. È successo che Gesù è entrato nel Tempio e vedendo un caos ha, oltre il resto, rovesciato quelle che erano le bancarelle presenti nel Tempio. È successo che ha guarito un paralitico, peccato che era di sabato, ma ha guarito un paralitico, peccato è retorico ovviamente, no? Ha guarito un paralitico in giorno di sabato. È successo che lui si è definito come figlio di Dio facendosi per alcuni pari a Dio stesso, e è successo che lui insegnava alla folla e che la folla credeva a lui. Quadro già migliore. Però c'erano anche gli scribi e i farisei. Cosa stava succedendo per loro? Per loro stava succedendo che loro perseguitavano in maniera insistente il Signore e cercavano di ucciderlo. Succedeva che loro mormoravano del suo ministero. Succedeva che loro si meravigliavano della sua conoscenza e succedeva che, tra le altre cose, cercavano di farlo arrestare. Ora, perché gli scribi e i farisei erano così arrabbiati nei confronti di Gesù? La prima cosa che ho notato, e che ve l'ho detta anche prima, è che in realtà gli scribi e i farisei si stupivano del fatto, e gli prudeva un pochettino, che questo tizio insegnava senza aver studiato. La sua conoscenza gli prudeva e lui però non aveva studiato come loro. Succedeva che lui si permetteva e si è permesso poco prima di riprendere il loro atteggiamento usando come metro di misura quella che era la legge di Mosè, che loro conoscevano molto bene perché erano degli insegnanti. Succedeva, di fastidioso per loro, che la gente credeva a questo Gesù. E succedeva anche, e è successo, che nel mandare delle guardie per arrestarlo, e queste guardie hanno ascoltato quello che è stata la sua predicazione, questi sono tornati indietro e non hanno fatto il lavoro che gli scribi e farisei hanno detto di fare. Per cui, ora comprendo forse perché gli scribi e farisei avevano qualche piccolo risentimento nei confronti del Signore, no? Ora possiamo comprendere perché in realtà la questione e il motivo per cui loro hanno fatto quello che abbiamo letto nel testo, cioè portare una donna adultera di fronte al Signore, in realtà forse non era altro che un pretesto. Vi ricordate dove stavano? Gesù nel Tempio che insegnava. In realtà non era altro che un pretesto per mettere in cattiva luce quello che era il Signore Gesù di fronte alle persone alle quali stava insegnando e utilizzare quella che era la legge di Mosè, un insegnamento della legge di Mosè, la stessa che poco prima il Signore aveva utilizzato per riprendere loro stessi. E quello che loro propongono a Gesù in realtà era una situazione che io vedo con due, e che la scrittura ci fa comprendere come con due alternative, no? La prima alternativa di fronte alla donna adultera, e io ti faccio la domanda, che facciamo? La prima alternativa è condannare la donna adultera, no? E questo significava rispettare quella che era la legge di Mosè. Però questo significava anche andare contro quello che era la legge dei Romani del tempo, che vietava ai giudei di fare la propria giustizia. L'altra ipotesi era perdonare la donna. Peccato che perdonare la donna avrebbe significato da parte di Gesù non rispettare quella che era la legge di Mosè, quella che io stesso ho usato poco prima per riprendere te, fariseo. Erano dritti, no? Allora, il loro scopo reale qual era? A cosa tenevano loro? Al rispetto della legge di Mosè? Tenevano veramente a questa donna, all'amore per lei, all'amore per le persone, o piuttosto stavano utilizzando questo modo e questo metodo per portare avanti quella che io definisco come una personale vendetta, una rivalsa nei confronti di Gesù, come togliere di mezzo un impiccio o mettere in discussione la posizione di Gesù che stava insegnando di fronte al popolo. E questo desiderio io lo vedo in loro come talmente forte, perché leggevo quello che erano i dettagli in Deuteronomio della legge riguardo all'adulterio, che forse e molto probabilmente hanno dimenticato qualche dettaglio. La legge che riguardava l'adulterio prevedeva alcuni dettagli. Il primo dettaglio è che entrambe le persone che erano colte in adulterio dovevano essere portate in giudizio, e qui vedo solo la donna. La seconda cosa è che i primi a dover cominciare l'esecuzione di questa condanna, ai tempi era la lapidazione, erano coloro che erano stati effettivamente i testimoni. E l'altra cosa è che in caso di non veridicità del testimone, se il testimone stava dicendo il falso, lui avrebbe subito la stessa condanna prevista per le persone che stava accusando. E questo ovviamente l'ho fatto diventare un po' mio, mi ha fatto fare parecchie domande e riflessioni. La prima cosa che mi sono chiesto è se io ho mai utilizzato la scrittura distorcendola un po' a mio vantaggio per scopi personali, come riconosco nell'atteggiamento dei farisei. A volte, come loro, intendo portare avanti delle situazioni personali, a volte non mi rendo conto dell'opera, della potenza di Dio che sta operando nella mia vita, perché io sono ostinato a portare avanti un mio piano, sono ostinato in quelle che riconosco in loro come le loro vendette personali. Sai quando qualcuno ti mette in cattiva luce di fronte agli altri? Sai quando qualcuno sminuisce la tua persona di fronte agli altri? Tu pensi stia sminuendo la tua persona di fronte agli altri? Per di più qualcuno che non ha il tuo livello culturale, il mio livello culturale. Poverino, io ho studiato, lui no, e si permette pure. E questo mi faceva riflettere parecchio. Quando addirittura nella chiesa locale tu presenti il peccato di un tuo fratello alla chiesa, mi sono domandato, ma quale è la motivazione per cui io lo sto presentando? Mi faceva riflettere a fronte di quello che facevano i farisei. E, amare il peccatore, no? Vederlo ristabilito nel suo rapporto con Dio e con la Chiesa. Dall'altra parte invece la rivalsa, la vendetta, una gelosia, odio. Mettere in cattiva luce qualcuno che ti sta insegnando o qualcuno che è chiamato a curarsi di te. E penso che per prima cosa dovremmo pensare a curare quello che è il nostro rapporto con il Signore, a riconoscere la sua opera nelle nostre vite, se quei farisei si fossero concentrati su quello che stava facendo Gesù. E questo sicuramente porterà del frutto nella tua vita, del frutto nelle vite di quelli che ti stanno vicino, e ti darà anche una pace diversa. La seconda persona è Gesù, no? Gesù cosa fa? E questo a me mi ha lasciato, all'inizio mi ha fatto ridere, ma ha stimolato la riflessione sul testo. Partito dal versetto, ho letto il testo intero e ho notato che Gesù, Signore, questa donna, no, maestro, notate la finezza, scribi e farisei, mi faceva riflettere in testo che leggevo, scribi e farisei, persone che erano in continua discussione e non riconoscevano l'insegnamento di Gesù, tantomeno la sua posizione, perché era uno che neanche aveva studiato, lo chiamano maestro. Tradotto in italiano dell'epoca nostra, lo stavano sfottendo, dal mio punto di vista. Lui che fa? Lui prende la scena nella mia, io vado per immagini, la scena è divertentissima per me, perché tu porti una questione a una persona che aspetti che ti dia in giudizio. Tradotto dal greco in ignorante italiano, cosa ti sta dicendo adesso una persona se fa questo? Non mi interessa quello che stai dicendo, ma guarda questi che domanda mi stanno facendo. Io ci ho visto quello, no? Ma questa scena è particolare, ma tu ce lo vedi il maestro, la persona che avrebbe potuto risolvere la situazione in 3 secondi, mettersi giù e non gli dà neanche una risposta. Gesù gli sta facendo passare il concetto proprio subito che quello che loro gli stavano presentando avanti non aveva tutta l'importanza che loro pretendevano che avesse. Lui è stato stupendo anche in questo, no? Maestro anche in questo. Di fronte a 2 possibilità che abbiamo detto prima, il Signore Gesù ha trovato la terza. Lui ha fatto diventare quella che era una questione di tipo legale, una diatriba, no? Di fronte alla legge, una questione di tipo morale. Pensate al risultato, a come ha stimolato la coscienza, che dice dopo, dei farisei. Gesù vuole che scribi e farisei riflettano su quello che è il loro finto interesse per il peccato di quella donna, perché in realtà non era quello che gli interessava, quanto piuttosto riflettano sul fatto che anche loro, come lei, sono dei peccatori e sono bisognosi di perdono altrettanto. Il suo desiderio era fargli comprendere, gliel'aveva già detto prima, come la conoscenza della legge fine a se stessa non salva, quanto invece comprendere Gesù in quel tempo, chi sono io? Giovanni ha detto lui è l'agnello di Dio, l'ha riconosciuto come il Signore, il Messia, il Salvatore. Gesù è tuttora ancora per noi un esempio e anche in questa situazione, se ci pensate bene, perché ho pensato a cosa avrebbe potuto fare. In questa situazione lui ha dimostrato di essere un esempio di mansuetudine. Non ha cercato lo scontro diretto, poteva, ne aveva tutto il diritto, la potenza di fare quello che voleva, ma lui ha dimostrato mansuetudine. La cosa interessante è che facendo questo lui ha reso capaci le persone che lo stavano ascoltando di rimanere tranquilli e ascoltare poi la loro coscienza. Non ha fatto scaldare gli animi di nessuno, se ci pensate bene. Non ha cercato uno scontro. Allora, ti rendi conto e mi rendo conto in realtà quanto sia importante che noi sappiamo gestire le situazioni seguendo quello che è l'esempio che il Signore Gesù ci ha lasciato. A fronte di quello che è il suo insegnamento e riuscire a mantenere quella mansuetudine che la scrittura ci chiama a fare, l'esempio che Gesù ci lascia e che ottiene un risultato che è stato il migliore, penso che questo per noi sia di gran stimolo. Però sappiamo anche che nella scrittura, tra le tante direttive che il Signore ci ha lasciato e ha lasciato al singolo credente, c'è quello di essere miti e mansueti, c'è ricercare l'edificazione dei nostri fratelli, c'è l'esortazione, no? Sappiamo anche che c'è un versetto particolare dove il Signore ci presenta il fatto che la scrittura è utile a riprendere, correggere, esortare, educare alla giustizia. Sappiamo anche d'altra parte che il Signore, poco dopo, lascia alla Chiesa però quello che è l'esercizio della disciplina nei confronti dei credenti, a quale scopo? A quello di recuperarli a Cristo. E questo è andato di fatto. Ma nello stesso tempo però, nel testo che stiamo leggendo, la scrittura ci sta presentando che la missione di Gesù in quel momento, il suo scopo, non era il giudizio. Il suo scopo e quello che il Signore aveva preparato per lui in quel momento era presentare la grazia, contrapposta a quella che era la legge. Gesù dice: non giudica nessuno secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Se leggete Giovanni al capitolo 3, il versetto 17, infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il suo obiettivo, lo scopo che il Signore, il mandato che il Signore aveva dato lui in quel momento era provvedere salvezza, grazia per tutti quanti. Giudicherà, non giudicherà adesso, ma giudicherà secondo lo Spirito. La mia domanda per te: hai il giusto timore del giudizio di Dio? Verrà. In questo brano ci sta facendo comprendere che non era quello il momento in cui il Signore era chiamato a giudicare, non l'ha fatto, ci ha dato un esempio, ci ha fatto comprendere alcune realtà, ma il suo giudizio arriverà. Ma lo stai tenendo in considerazione, lo sto tenendo in considerazione, o sto usando questo brano in maniera diversa, forse non proprio corretta? Non è che per caso tu stai utilizzando, a volte lo sentite dire, questo testo come pretesto per giustificare alcuni tuoi atteggiamenti nella vita di tutti i giorni? Seconda Corinzi 5:10, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto nel corpo, sia in bene sia in male. La donna adultera. Solo una volta che gli accusatori se ne sono andati via e Gesù rimane solo con lei, Gesù parla con lei. È ovvio, secondo quella che era la legge mosaica, questa donna com'era? Colpevole. Ma Gesù non fa notare questo di fronte a nessuno dei presenti prima, tantomeno con lei dopo. Gesù con lei ha fatto qualcosa di particolare, perché non si è fermato a commentare il suo peccato, non si è fermato a farle domande in merito a dettagli, piuttosto si è preoccupato di farle comprendere, io ci vedo tre cose. Le ha fatto comprendere che era una peccatrice, se leggete la fine delle parole che ha detto, le ha fatto comprendere all'atto pratico che grazia era stata fatta nei suoi confronti e le ha fatto comprendere che era necessario che lei si allontanasse da quel peccato. Capisci come Gesù abbia utilizzato nei suoi confronti una estrema compassione. Era mite, compassionevole. Caratteristiche sono tante, se vuoi. Abbia utilizzato un'estrema compassione, allo stesso tempo però le ha dato una grande dritta esortazione di come avrebbe dovuto condurre quella che era la sua vita, no? Secondo te la tua situazione assomiglia un po' a questa donna stamattina? Ti pensi di essere nella stessa situazione? Riconosci in te che anche nella tua vita in effetti tu sei un peccatore, che forse tanto più bravo degli altri non sei, sei degno di una condanna? Quello che il Signore ti sta presentando è la stessa identica cosa. Per te oggi c'è grazia. In me, dice Gesù. E questo ti porterà a quella che è la vita eterna. Romani 6:23, lo conosciamo tutti, perché il salario del peccato è la morte, quello sei. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Se questa è il tipo di decisione che fai tu, allora non fermarti. Vai a, per esempio, al versetto 8, no? Capitolo 8, versetto 31, poco dopo. Gesù dice: Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, aveva continuato a parlare, alcuni avevano creduto in lui, e dice a loro: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Gli ha, in altre parole, detto la stessa cosa che ha detto alla donna prima. Quello che Gesù desidera da te, da me, dalla donna e da quelli che hanno creduto in lui è obbedienza. Sai i suoi insegnamenti, ti ha lasciato una scrittura dove cercarli. Sii obbediente, vai e non peccare più, lo stesso che ha detto a quella donna. Tommaso, seconda immagine, grazie. Allora, dove eravate voi prima con la vista? C'è una capanna in questa immagine? C'è sì o no? Due. Non ce n'è una, addirittura ce ne sono due. Però se io mi allontano un pochettino da questa immagine e ti chiedo: ma c'è un pastore in questa immagine?
Sì.
Se io mi sposto un altro pochettino ancora più fuori: ma ci sono delle pecore in questa immagine?
Sì.
Ma se io metto insieme, nell'ottica di chi ha fatto questo bellissimo dipinto, che io non saprei fare, se voi mettete insieme tutto questo, in realtà lui non vi sta presentando che l'insieme di queste cose, viste nel contesto intero, vi presentano una realtà più completa dell'immagine? Sì o no? Cosa c'è in mezzo? Un viso. Capisci il concetto? Cioè, in realtà, se io mi fermo al dettaglio, al particolare, per quanto corretto che lui sia, io sto dimenticando di spostarmi indietro e guardare e metterlo nel contesto di quello che è l'intero insegnamento che il Signore Gesù ci ha lasciato. Togli, va, se no si fermano a guardare Barbie, barba, baffi, ok? Quindi è importante allargare il nostro campo visivo per quanto pensiamo che sia corretto. Torniamo al nostro testo e torniamo a quello che è il suo insegnamento, quello che ci sta lasciando. Cosa ti dice? Quel famoso autore televisivo che vi dicevo prima, che ha usato il sottotitolo, per lui quello significava spostare, vi leggo quello che scrivevano, spostare il limite della morale e del costume in modo da stimolare quello spazio morale delle persone che noi comunemente chiamiamo giudizio. In maniera molto semplice, chi è senza peccato scagli la prima pietra, mi permette di spostare la mia morale sempre più in là, perché tu non mi giudichi. Questo secondo quell'autore e come lui ha utilizzato quel versetto. Nel brano che abbiamo letto, per gli scribi e per i farisei, quell'altro che non era che un'occasione utilizzata come pretesto per far cadere una persona. Agli occhi della donna adultera, questo brano che abbiamo letto per lei significa: grazia mi è stata fatta. Significa: non devo più peccare. Per Gesù, questo testo sta dicendo: stai guardando la cosa sbagliata. Pensate ai farisei, a quello che guardavano. Lo stai guardando per la motivazione sbagliata. Pensa prima a te stesso, pensa alla grazia che ti è stata fatta, cammina con me, pensate alla donna, cammina con me e non peccare più. Capisci che è un po' diverso? Vi lascio con quelle due riflessioni che ho fatto io e te le dico nella speranza, nella convinzione che se tu riesci a ascoltare lo Spirito, ricordate quella coscienza che ha parlato a scribi e farisei che hanno preso bene e se ne sono andati, se tu ascolti lo Spirito, lui ti indicherà quello che è giusto per te. Quello che mi colpiva di questo brano è che mi sta esortando in maniera personale a smetterla di fare quelle che sono le mie vendette personali, le mie rivalse personali nei confronti di qualsiasi persona, a maggior ragione di quelli che sono i miei fratelli. Mi sta insegnando che anche se io lo sto portando avanti con motivazioni che ritengo bibliche, a volte le sto applicando in maniera errata, perché non ho allargato il mio punto di vista, perché sono concentrato su qualcosa che ha solleticato il mio spirito, il mio ego forse. E poi mi ha insegnato a pensare a me stesso, a riconoscere la grazia che mi è stata fatta e a concentrarmi su quello che in realtà il Signore sta chiedendo a noi oggi, essere ubbidienti e portare avanti quello che è il suo ministero, presentare quella stessa grazia che è stata fatta a me e a te. Che questo possa essere un motivo di riflessione ancora per noi oggi. Preghiamo. Padre, grazie per quello che tu mi hai lasciato scritto in questo testo, grazie perché usi esempi che a volte ci sembrano strani, Signore, per solleticare il nostro spirito e per farmi e per farci comprendere, Signore, come il tuo insegnamento sia molto più ampio di quello che a volte vedo, Signore. Grazie perché tu ancora una volta mi hai presentato la tua grazia, ancora una volta hai esortato il mio cuore a essere obbediente a quello che tu desideri e mi hai ancora una volta esortato a guardare nel modo corretto quelli che sono i tuoi insegnamenti, perché questi so che produrranno un peso eterno di gloria, Signore, per me e per tutti quelli che hanno creduto nella tua persona. Per questo ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.